Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. 23esima puntata.
La prima cosa che Frank fece, una volta che i Givens ebbero lasciato la casa, fu versarsi 3 dita di bourbon e buttarlo giù. «E va bene», disse poi voltandosi verso la moglie. «Va bene, non dirmelo». La sorsata bruciante di whisky gli provocò un colpo di tosse accompagnato da un tremito convulso. «Non dirmelo, lasciami indovinare». «Ho dato un ripugnante spettacolo di me stesso, esatto?» «Ah, e un'altra cosa!» La seguì da vicino mentre attraversava la cucina e passava in soggiorno, fissandone la curva morbida della nuca con un'espressione mista di vergogna e rabbia e disperata supplica. «Un'altra cosa!» «Tutto quello che ha detto è vero, esatto? Non è questo che avevi intenzione di dirmi?» «A quanto pare non ce n'è bisogno, lo stai dicendo tu per me». «Oh, ma April, non ti rendi conto di quanto sia sbagliato? Non ti rendi conto di quanto sia terribilmente, orrendamente sbagliato, se è questo che pensi?» April si girò a guardarlo. «No, perché è sbagliato? Perché quell'uomo è pazzo!» Frank posò il bicchiere sul davanzale della finestra per avere entrambe le mani libere e le usò per abbozzare un gesto di spassionata sincerità, sollevandole e portandole a lato del petto con tutte le 10 dita spalancate e poi serrandole a pugno tremanti e agitandosele all'altezza del mento. «Quell'uomo», ripeté, «è pazzo. Sai qual è la definizione di pazzia?» «No. E tu?» «La pazzia è l'incapacità di instaurare un rapporto con gli altri esseri umani, è l'incapacità di amare». Lei scoppiò a ridere, gettò indietro la testa. Le 2 perfette file di denti si schiusero e i suoi occhi brillarono socchiusi, mentre gli scrosci delle sue risate echeggiavano nella stanza. L'incapacità di... Era in preda a un attacco isterico. Mentre la osservava barcollare e incespicare per il soggiorno, appoggiandosi ora a questo, ora a quel mobile, e quindi alla parete per poi staccarsene, ridendo irrefrenabilmente, Frank si chiese a cosa fare. Nei film, quando le donne avevano attacchi del genere, gli uomini le prendevano a schiaffi finché non smettevano. Ma nei film gli uomini erano sempre abbastanza lucidi per spiegare alle donne il motivo per cui le avevano schiaffeggiate. Lui non lo era. Lui, in realtà, non era in grado di fare altro che starsene lì a guardare, aprendo e chiudendo stupidamente la bocca. Infine April crollò in una poltrona, continuando a ridere, e Frank attese quello che immaginava sarebbe stato un passaggio dal riso al pianto. Nei film di solito accadeva così. Ma April si calmò in maniera stranamente normale, come se più che da una crisi isterica si fosse ripresa da un accesso di risa dovuto a una battuta divertente. «Oh!» disse. «Oh, Frank, sei davvero un meraviglioso oratore. Se bastassero le parole a far diventare bianco quel che è nero, tu saresti il tipo adatto. Così adesso sono pazza perché non ti amo. Esatto? Volevi dire questo?» «No, è sbagliato. Tu non sei pazza e mi ami. È proprio questo che volevo dire». April si levò in piedi e indietreggiò, scostandosi da lui, gli occhi accesi. «Ma io non ti amo», disse. «La verità è che mi fa schifo solo vederti. La verità è che se mi vieni vicino, se soltanto mi tocchi, credo che mi metterò a urlare». Allora lui la toccò, dicendo: «Ehi, piccola!» E lei urlò. Fu un urlo palesemente falso, emesso mentre lei lo fissava freddamente negli occhi, ma alto, stridulo e abbastanza forte da scuotere l'intera casa. Quando tacque, Frank disse: «Dio ti maledica! Dio maledica tutti i tuoi schifosi, odiosi, piccoli, vieni qui, maledizione!» Lei si sottrasse agilmente e prese una sedia per bloccargli il passaggio. Lui agguantò la sedia e la scaraventò contro la parete. «Che hai intenzione di fare adesso?» lo burlò lei. «Vuoi picchiarmi, forse, per dimostrarmi quanto mi ami?» «No!» E di colpo Frank si sentì fortissimo. «Oh no, non temere! Non mi prenderei certo un disturbo del genere. Non vali la fatica che ci vorrebbe per dartele. Non vali la polvere che ci vorrebbe per farti saltare in aria. Sei un vuoto!» Frank provava, mentre la voce gli saliva di tono, una sensazione di meravigliosa libertà, perché i bambini non erano in casa. Non c'era nessuno. E non sarebbe arrivato nessuno. La casa echeggiante era tutta per loro. «Sei un cazzo di schifoso, guscio vuoto, non una donna!» Era la prima volta che litigavano così apertamente, con tale violenza, da mesi a quella parte, e Frank ne approfittò, camminandole attorno a grandi passi mentre urlava, tremando tutto e ansimando. «Perché diavolo vivi in casa mia se mi odi tanto, eh? Vuoi spiegarmelo? Perché diavolo ti porti nella pancia mio figlio?» A imitazione di John Givens, le puntò l'indice in direzione del ventre. «Perché diavolo non te ne sei sbarazzata quando ne avevi la possibilità? Perché sai una cosa? Ascolta, ho una notizia da darti!» La tremenda tensione che cominciava ad allentarsi in lui mentre lentamente, tranquillamente formulava le parole successive, gli fece credere che si trattasse di una frase più sincera di tutte quelle che aveva pronunciate fino a quel momento. «Giuro dinanzi a Dio che preferirei l'avessi fatto!» Una perfetta battuta conclusiva. Le passò accanto, uscì dalla stanza, imboccò il corridoio che sembrava ondeggiare e inclinarsi, si infilò in camera da letto, chiudendosi la porta alle spalle con un calcio. Si sedette di schianto sul letto, battendosi il pugno destro sul palmo della sinistra. «Ah, che affermazione! Ma non era forse vero? Non avrebbe davvero preferito che l'avesse fatto?» «Sì», sussurrò. «Certo, sì, sì, sì!» Respirava dalla bocca pesantemente e rapidamente, e il cuore gli batteva come un tamburo. Dopo un po' chiuse le labbra aride e deglutì, sicché l'unico suono nella stanza fu il rumore raschiante dell'aria che gli entrava e gli usciva dal naso. Poi, a poco, il respiro si calmò, il sangue riprese a scorrergli con ritmo più lento, e gli occhi cominciarono a scorgere qualcuno degli oggetti che lo circondavano. La finestra, coi vetri e le tende incendiate dai colori del sole al tramonto, i vasetti e i flaconi lucidi profumati sul tavolo da toiletta di April, la sua camicia da notte bianca, appesa a una gruccia dentro il guardaroba aperto, e le sue scarpe allineate sul fondo dell'armadio, tacchi a spillo, ballerine, sudice pianelle azzurre. Tutto taceva ora. Frank cominciava a rimpiangere di essersi chiuso lì dentro. Innanzitutto aveva voglia di un altro bicchiere. Poi udì la porta della cucina che si chiudeva e la zanzariera che sbatteva frusciando, e fu ripreso dall'antico panico. April lo stava lasciando. Si ritrovò in piedi a correre silenziosamente per la casa, deciso ad acchiapparla e a dirle qualcosa, qualsiasi cosa, prima che mettesse in moto l'automobile. Ma April non era sull'automobile, né nelle immediate vicinanze. Non era da nessuna parte. Era scomparsa. Frank si mise a correre attorno alla casa, cercandola, la mascella cascante, e aveva già compiuto un giro completo e stava per iniziarne stupidamente un altro, quando la scorse nel bosco dietro casa. Si arrampicava a passo malfermo lungo il pendio, una minuscola figuretta tra le rocce e gli alberi. Frank spiccò una corsa attraverso il prato, scavalcò d'un balzo il muricciolo di pietre e li inseguì, incespicando tra la sterpaglia, chiedendosi se questa volta fosse impazzita sul serio. Perché diavolo se ne andava a gironzolare lassù? E quando lo avrebbe raggiunta e afferrata per un braccio e costretta a voltarsi, sul suo viso si sarebbe dipinto il sorriso vacuo, immobile, della follia?
«Non venirmi vicino!»
gridò April.
«April, ascolta, io... Non venirmi vicino, ti ho detto! Non posso stare per conto mio neanche nel bosco!»
Lui si fermò anelante, una decina di metri più in basso. Perlomeno April stava bene. Il suo volto era disteso. Ma non potevano litigare quassù. Avrebbero potuto udirli o vederli dalle case in basso lungo la strada.
«April, ascolta, non è vero! Credimi, non è vero che preferirei che tu l'avessi fatto! E parli ancora? Ma non c'è proprio modo di farti tacere?»
Se ne stava appoggiato a un tronco e lo guardava dall'alto.
«Scendi, ti prego, che fai lassù? Vuoi che mi metta a urlare un'altra volta, Frank? Lo faccio, sai? Se dici un'altra parola, non sto scherzando!»
E se si metteva a urlare, lì sul pendio, l'avrebbero udita in tutte le case di Revolutionary Road. L'avrebbero udita fino in cima alla collina e perfino dalla casa dei Campbell. Non gli restò altro da fare se non tornarsene da solo giù per il bosco fino al prato e rientrare in casa. Rimesso piede in cucina, si dedicò anima e corpo alla triste impresa di tenerla d'occhio dalla finestra, in piedi, occhino in avanti e infine seduto su una sedia, tenendosi abbastanza nascosto nell'ombra perché lei non potesse vederlo. Pareva che April non facesse nulla lassù. Continuava a starsene appoggiata all'albero e quando calò il crepuscolo, cominciò a farsi difficile individuarla. Una volta balenò una fiammella gialla quando lei si accese una sigaretta. E allora Frank osservò il puntolino rosso della brace descrivere lenti archi ogni volta che lei se la portava alla bocca. Quando la sigaretta fu consumata, il bosco era avvolto nelle tenebre. Frank continuò a fissare ostinatamente lo stesso punto tra gli alberi, finché la pallida forma di lei, assai più vicina, lo colse di sorpresa. April stava attraversando il prato in direzione della casa. Frank riuscì appena a sgusciare via dalla cucina prima che lei entrasse. Poi, nascosto in soggiorno, l'udì alzare il ricevitore del telefono e formare un numero. La sua voce era tranquilla e normale.
«Pronto? Millie? Ciao! Sì, sì, se ne sono andati poco fa. Mi chiedo se potresti farmi un favore». «Il fatto è che non mi sento troppo bene. Ho paura d'aver preso l'influenza o qualcosa del genere. E Frank è stanco morto. Ti disturberebbe molto tenere da te i bambini stanotte?» «Magnifico, Millie, grazie di cuore!» «No, no, non preoccuparti. Hanno fatto tutti e due il bagno ieri sera. Beh, lo so che saranno contentissimi. Si divertono sempre un mondo a casa vostra. Benissimo, allora. Ti telefono domattina».
Poi April entrò in soggiorno e accese le luci, e l'improvviso bagliore li costrinse entrambi ad ammiccare e strizzare gli occhi. Quel che Frank provava era soprattutto imbarazzo. Anche April apparve imbarazzata, finché non attraversò la stanza e non andò a distendersi sul divano nascondendo il volto. In passato, a volte, era accaduto che in casi più o meno simili a questo... Lui uscisse, si mettesse al volante della macchina e guidasse per chilometri e chilometri, ma ora era fisicamente incapace di uscire e mettere in moto la macchina, per non parlare poi di guidare. Aveva le ginocchia molli, la testa gli ronzava e provava un senso di umile gratitudine per il fatto di trovarsi racchiuso nel guscio protettivo della casa. L'unica cosa che riuscì a fare fu tornare in camera da letto e chiudersi dentro. Ma questa volta, nonostante tutta la sua disperazione, fu abbastanza lucido da portarsi la bottiglia di whisky. Quella che seguì fu una notte di vividi, orribili sogni, e Frank la trascorse dimenandosi sul letto in un bagno di sudore, completamente vestito. A volte, sia da sveglio, sia sognando di essere sveglio, gli pareva di udire April muoversi per la casa, e una volta... Sul far del mattino avrebbe giurato d'aver aperto gli occhi
ed essersela trovata lì seduta accanto a lui sulla sponda del letto.
Era stato un sogno o no?
Oh, piccola, sussurrò tra le labbra gonfie e screpolate. Oh, piccola mia, non andartene.
Allungò la mano in cerca di quella di lei, la trovò, la strinse.
Ti prego, resta. Shh, è tutto a posto,
disse lei ricambiandogli la stretta.
È tutto a posto, Frank. Dormi ora.
E poi seguì l'acuto, giallo dolore del vero risveglio. Era solo. Ed ebbe appena il tempo di decidere che non poteva assolutamente andare in ufficio, che subito si ricordò che doveva andarci. Era il giorno fissato per la riunione. Tremando da capo a piedi, si costrinse ad alzarsi e ad andare in bagno, dove si sottomise il più delicatamente possibile alle terribili prove di una doccia e di una rasatura. Un'illogica, irragionevole speranza accelerò i battiti del suo cuore mentre si vestiva. E se non fosse stato un sogno? E se davvero April fosse venuta a sedersi sul letto e gli avesse parlato in quel modo? E quando mise piedi in cucina, gli parve di veder confermata la propria speranza. Era una cosa stupefacente. La tavola della prima colazione era accuratamente apparecchiata per due. La cucina era invasa dalla luce del sole e dal profumo di caffè e pancetta. April era ai fornelli con indosso un premaman stirato di fresco e levò lo sguardo a rivolgergli un timido sorriso.
Buongiorno, disse.
Frank provò l'impulso di gettarsi in ginocchio e abbracciarle le cosce, ma si trattenne. Qualcosa gli disse, forse la stessa ritrosia del sorriso di April, che era meglio non tentare nulla di simile. Era meglio unirsi a lei in quel gioco, in quella strana, elaborata finzione che nulla fosse accaduto il giorno prima.
«Buongiorno»,
disse a sua volta, evitando lo sguardo della moglie. Si sedette e spiegò il tovagliolo. Era una cosa davvero incredibile. Mai, dopo un litigio, il mattino dopo era stato così facile. Né, d'altra parte, pensò, sorseggiando il succo d'arancia con un po' d'incertezza, c'era mai stato un litigio così violento. Poteva essere che avessero litigato all'ultimo respiro. Forse era questo che accadeva quando non c'era davvero più nulla da dire, né per accusare, né per perdonare. La vita, dopo tutto, doveva continuare.
«È proprio una bella giornata, eh?» disse Frank.
«Sì, è vero. Le uova le preferisci strapazzate o fritte?»
«Ma non importa. Beh, sì, strapazzate, allora. Sì, per te fa lo stesso.»
«Benissimo, le prendo strapazzate anch'io.» E poco dopo, eccoli seduti a tavola entrambi, l'uno di fronte all'altra, in atteggiamento amichevole, a sussurrarsi piccole cortesie mentre si passavano i toast imburrati. Dapprima Frank si sentì troppo intimidito per mangiare. Era come quando, a 17 anni, aveva invitato a cena per la prima volta una ragazza, e la semplice idea di portarsi il cibo alle labbra e masticarlo lì di fronte a lei gli era parsa un'imperdonabile volgarità. E quello che l'aiutò ora fu la stessa cosa che l'aveva aiutato allora: la sorprendente scoperta che aveva una fame da lupo. Tra un boccone e l'altro disse:
«Niente male, una volta tanto far colazione senza i bambini tra i piedi.»
«Già.» April non aveva toccato le uova e Frank si accorse che le tremavano un po' le dita quando tese la mano per sollevare la tazza del caffè. Quanto al resto, appariva del tutto padrona di sé.
«Ho pensato che avresti avuto bisogno di fare una colazione sostanziosa oggi», disse April.
«Insomma, è una giornata importante per te, vero?
Non è oggi che hai la riunione con Pollock?»
«Esatto.»
Si era persino ricordata di questo. Ma Frank mascherò il piacere che provava
dietro il mezzo sorriso sprezzante che per anni aveva usato parlando con April della Knox, e disse: «Sai che bellezza!»
«Beh», fece lei, «credo che sia sul serio una bella cosa, per loro almeno. Che cosa pensi che dovrei fare, esattamente? Fino a quando non ti spediranno in giro per il mondo, voglio dire. Non me ne hai mai parlato molto».
«Lo prendeva in giro o cosa?»
«Davvero non te ne ho parlato?» chiese.
«Beh, naturalmente ancora non ne so granché, neppure io, questo è il fatto. Ritengo che si tratterà per lo più di quello che Pollock chiama abbozzare gli obiettivi da raggiungere, ossia starcene seduti ad ascoltarlo, immagino facendo finta di saperne qualcosa di calcolatori».
Frank provava la strana sensazione che i polmoni gli si facessero più profondi o che l'aria si arricchisse di ossigeno. Le sue spalle, che fino a quel momento aveva tenuto dritte e irrigidite, un po' alla volta si appoggiarono comodamente allo schienale della sedia. Anche gli altri uomini provavano la stessa sensazione quando parlavano di lavoro con la moglie. In sostanza è solo una gigantesca addizionatrice che funziona a velocità impressionante, stava dicendo ora, in risposta alla concisa domanda di April circa il funzionamento di un calcolatore. Solo, invece che di tanti pezzi meccanici, è fatta di migliaia di valvole termoioniche. E un attimo dopo le stava disegnando su un tovagliolino di carta un diagramma raffigurante il passaggio degli impulsi binari nei circuiti.
«Ah, ho capito», fece April. «O almeno mi pare di aver capito. È proprio interessante, no?»
«Beh, non so, è... ecco sì, credo che in un certo senso lo sia. Naturalmente non è che ne sappia molto, a parte il concetto di base».
«Dici sempre così. Scommetto che ne sai molto più di quanto credi. Quel che è certo, comunque, è che lo spieghi con molta chiarezza».
«Sul serio?»
Si sentì montare alle guance contratte in un sorriso una vampata di rossore, mentre abbassava lo sguardo e riponeva la matita nella tasca interna della sua bella giacca di gabardine. «Beh, grazie». Finì quel che restava della seconda tazza di caffè e si levò in piedi. «Mi sa che è meglio che vada». Anche April si alzò, lisciandosi la gonna. «Senti, April, è stato splendido». La gola gli si chiuse. Si rese conto che stava per mettersi a piangere, ma riuscì a contenersi. «Voglio dire, è stata una colazione coi fiocchi», fece battendo le palpebre.
«Davvero, non mi ricordo quando ne ho fatta una migliore».
«Grazie», disse lei. «Sono contenta. È piaciuta anche a me». Poteva andarsene così, senza dirle nulla? Osservandola mentre si avviavano all'uscio, Frank si chiese se era il caso di dire: «Non so proprio dirti quanto mi dispiace per ieri», o anche «ti amo», o qualcosa di simile. Oppure era meglio non arrischiarsi a ritirare in ballo la faccenda. Esitò, girandosi verso di lei, e avvertì che la bocca gli si piegava in una smorfia di imbarazzo. «Dunque non mi...» esordì. «Non mi odi, vero?» Gli occhi di April erano seri e profondi. Sembrò lieta che lui avesse fatto quella domanda, come se fosse una delle poche alle quali fosse in grado di rispondere con sicurezza. Scosse il capo. «No, certo che no», e gli aprì la porta. «Buona giornata».
«Grazie, anche a te».
E poi gli fu facile decidere cosa doveva fare. Senza toccarla, cominciò, con la lentezza di un attore cinematografico, a piegarsi verso le sue labbra. Il volto di April, accostandosi al suo, tradì un attimo di sorpresa o esitazione, ma poi si ammorbidì. Socchiuse gli occhi e fu evidente che, per quanto rapido, quello sarebbe stato un bacio affettuoso, dato e ricevuto volentieri. Solo dopo averla baciata, Frank le sfiorò un braccio con la mano. Dopotutto, era una ragazza maledettamente carina. «Ciao, allora», disse con voce roca. «A stasera».
ad alta voce. Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.